Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Ci approssimiamo all'annuale ricorrenza della festa della liberazione del 25 aprile. Spesso abbiamo celebrato questa data mettendola in relazione con la radio in guerra durante il periodo fascista, dove in sostanza nacque la cosiddetta guerra delle onde, ovvero l'opposizione nell'etere delle radio alleate, ovvero Radio Londra, Voce dell'America e Radio Mosca, contro le superpotenti radio nazifasciste. Ho usato il plurale perché non solo in Germania, ma anche l'Italia si dotò, forte dell'invenzione di Guglielmo Marconi, di un potente centro ad onde corte inizialmente per raggiungere i paesi d'oltremare colonizzati e che poi usò per propaganda contro gli alleati. C'è da dire che da un po' di anni ricorre la polemica circa l'appartenenza di Guglielmo Marconi al fascismo, così come è stato fatto anche per il filosofo Gentile rispetto a Benedetto Croce. Di fatti in Italia governava quel tipo di regime. Marconi, oltre al Nobel, venne appunto onorificato anche nel suo paese. Soprattutto la sua data di nascita, il 25 aprile, venne segnata sul calendario fascista come festa nazionale e cancellata solamente a fine conflitto dall'attuale festa di liberazione. Marconi fece parte del Gran Consiglio del Fascismo, venne senz'altro strumentalizzato, ma venne anche ritrovato un carteggio dove lui chiese insistentemente a Mussolini di non fare guerra agli inglesi, anche e soprattutto perché la madre era inglese e sapeva inoltre della potenza industriale alleata che avrebbe portato senz'altro l'Italia alla rovina. Insistiamo inoltre sul fatto che non si può affermare che l'appoggio di Marconi al fascismo fosse totale e reale, anche perché il regime assunse le sue vere connotazioni e gettò via la maschera con l'approvazione delle leggi razziali, che vennero di fatti approvate esattamente poco dopo la morte di Marconi. Non si sa dunque come lo scienziato, l'inventore Guglielmo Marconi, avrebbe reagito alla loro promulgazione. E questo per aprire una finestra su quelli che sono gli abituali temi della nostra trasmissione, che è dedicata, lo sapete, al mondo delle comunicazioni e dei media. Tuttavia oggi l'uscita di un libro e l'intervista col suo autore, il professor Giuseppe Improta, ci dà lo spunto di aprire un aspetto poco noto, ma non nuovo, della guerra mondiale. L'8 settembre il re firma l'armistizio e i tedeschi in Italia arrestano e deportano interi reparti dell'esercito italiano. tutti nei campi di concentramento come ebrei e prigionieri politici. Alcuni, davvero pochi, aderirono alla Repubblica di Salò, altri preferirono affrontare gli stenti del lager. Durante il convegno di cui parliamo dopo ci si chiede anche dei perché di questo capitolo poco conosciuto. Peraltro la giornata della memoria è dedicata agli internati militari italiani anche, e esprimo un mio modesto parere circa perché ci siano stati dei forti ritardi ad affrontare questo argomento. Bisogna dire che gli stessi alleati hanno dei capitoli della Seconda Guerra Mondiale ancora segretati, quindi non è che si sa proprio tutto ancora di quello che è successo in quel periodo storico. E c'è stato anche probabilmente la problematica relativa alla copertura dei testimoni di quegli avvenimenti, soprattutto dei loro parenti. Senz'altro anche la lentezza della procura militare. Ricordiamoci che non avevano i soldi per perseguire addirittura nomi noti di criminali nazisti di cui si conosceva che invece fossero tranquillamente liberi e franchi in Germania o, come è noto, in Sud America. Ricordiamoci poi di un'altra cosa molto importante, un argomento obiettivo è una circostanza non trascurabile. Sì, è vero l'eccidio delle truppe italiane a Cefalonia, sappiamo bene di quel capitolo della storia italiana, ma ricordiamoci anche che esercito e aeronautica italiana, ai cui vertici spesso Mussolini collocava i suoi più fedeli sostenitori, si sono spesso macchiati anche loro di crimini di guerra, soprattutto in Grecia, Jugoslavia, Russia e in Africa, al pari dei colleghi nazisti. In alcuni casi di questi crimini non si è saputo più nulla, in altri sono stati realmente perseguiti. Dunque, fatta questa premessa, apriamo una finestra sul 25 aprile con le interviste rilasciate alla presentazione del libro Sul treno con Primo Levi, insieme all'autore professor Giuseppe Improta e il rappresentante dell'Associazione Partigiani, Leandro Limoccia, un libro peraltro che ha già trovato risalto sulla stampa locale partenopea.
Allora, il professor Improta è stato anche sindaco di San Giorgio a Cremano, vice sindaco, assessore alla cultura, oggi presenta un libro dedicato alla la memoria storica del nostro paese, soprattutto riguardo gli internati militari nei lager. Allora, come mai, innanzitutto partiamo dal titolo, come è nata questa idea?
Sì, il titolo è Sul treno con Levi, è un titolo piuttosto giornalistico perché io ho forzato un poco un aspetto relativo al diario di ritorno dal lager che ho pubblicato e che è stato realizzato da un soldato napoletano originario di Soccavo, il quale ha fatto probabilmente lo stesso percorso per il ritorno che ha fatto Primo Levi. Ecco, come Primo Levi lo ha descritto nel libro La Tregua, molto dettagliatamente, così ho trovato in questo diario che il figlio del caporale Arcovindo ha messo insieme, perché erano tanti foglietti, poi lui li ha trascritti e messi insieme. Ho ritrovato le stesse peripezie, quelle che Primo Levi chiama, quella che chiama Odissea ferroviaria, perché effettivamente si tratta di 5 mesi in cui, partendo da vicino Auschwitz, dove si trovavano sia Levi sia Arcovinto, hanno dovuto fare soste lunghissime, per esempio circa 2 mesi vicino Mosca, hanno dovuto fare deviazioni enormi rispetto al percorso che dovevano fare, fin quando poi, partiti nel giugno, nel settembre ottobre sono riusciti ad arrivare Levi vicino Torino e il nostro Arcovinto a Napoli nella sua Soccavo.
Diciamo, lei non è nuovo a questo genere di lavoro, perché se non erro ha pubblicato anche altri libri di questo tipo. Vogliamo ricordare un attimo ai nostri ascoltatori quali?
Ecco, io ho messo insieme in questa pubblicazione che ha curato la casa editrice La Valle del Tempo, una casa editrice giovane di Napoli, ho curato diversi saggi che riguardano civili e militari internati nei lager. Quindi come Arcovinto è stato stato lì vicino a Auschwitz in Polonia, io dalle fonti, dai diari, dalle testimonianze, interviste, ho ricavato materiale per illustrare le vicissitudini, le sofferenze di altri civili e militari che dopo l'8 settembre sono stati costretti a fare lavori forzati, diciamo, in questi campi.
Ecco, diciamo che era quel momento storico in cui c'era lo sfacelo totale delle forze armate, ci furono alcuni militari che aderirono alla Repubblica Sociale Italiana, altri che si rifiutarono perché soprattutto sul cavillo, diciamo, di tipo legislativo, perché loro avevano prestato giuramento al re e non a Benito Mussolini e quindi decisero di non aderire. Quello che è poco noto, appunto, è la vicenda degli internati militari italiani, non tutti la conoscevano e quindi ogni tanto, diciamo, stanno venendo fuori dei libri, ma soprattutto tra le altre cose ci sono degli altri argomenti legati a questo periodo storico dell'Italia che secondo me, a mio avviso, non viene ampiamente sottolineato: la questione dei campi di concentramento che esistevano purtroppo anche nel nostro paese.
Sì, questo è vero, erano delle occasioni, diciamo, dei momenti di distribuzione quasi, anche di smistamento, per esempio a Sparanise o a Marcianise ce n'era uno che riguardava le zone della Campania dove venivano raccolti tutti quelli che venivano presi, anche i civili, e poi da lì venivano fatti partire con un treno che andava nel nord. Poi ce n'erano anche nel nord
campi di smistamento e campi di sterminio al nord,
diciamo,
Italia
di concentramento, sterminio non lo so se si può usare questo termine, però vorrei aggiungere una cosa a quanto detto prima. Io ritengo che quelli che non hanno aderito alla Repubblica di Salò l'abbiano fatto non soltanto per un motivo, diciamo, giuridico, il giuramento prestato al re, ma anche per una scelta politica, cioè erano contro il fascismo e quindi non si sentivano di aderire, perché qualcuno l'ha fatto per avere una vita più comoda e un trattamento,
diciamo, che forse anche se la legge gliel'avesse imposto non avrebbero comunque aderito.
Bravo, avrebbero avuto sicuramente un trattamento migliore, perché noi sappiamo da queste testimonianze che ogni mattina andavano degli ufficiali a fare l'appello e a chiedere chi voleva aderire alla Repubblica di Salò.
Ecco, nel momento politico attuale in cui si trova l'Italia con il governo Meloni, che è un governo purtroppo di destra, qual è il messaggio di una rivisitazione storica di questo periodo dell'Italia?
Ma io penso che bisogna parlare dell'altra resistenza. Noi questo convegno l'abbiamo organizzato in vista del 25 aprile e quindi della festa di Liberazione, che è la festa in cui noi ricordiamo il sacrificio di quanti in vario modo hanno contribuito a far sì che l'Italia fosse un paese democratico e non più sottoposto a una dittatura. E quindi i valori della democrazia sono quelli contenuti nella Costituzione. E noi, rispettosi della Costituzione, siamo anche rispettosi dei cambiamenti di governo, però nel rispetto sempre della Costituzione. E quindi dobbiamo dire che la resistenza è servita anche a questo, a far sì che noi potessimo oggi godere di tutte le garanzie democratiche previste dalla Costituzione.
Ecco, per me questo può bastare, può aggiungere qualche altra cosa?
No, io direi che questo aspetto di ricordare gli internati civili e militari, perché ci sono tanti altri civili, io per esempio ho ricordato alcuni che ho conosciuto, i cui figli ho conosciuto personalmente, che abitavano a Ponticelli, che giovanissimi avevano finito il liceo classico, si apprestavano a lavorare al comune di Napoli e furono presi e portati in questi campi di concentramamento e voglio dire, si sono sacrificati e non hanno parlato. E vorrei ricordare, come diceva Eduardo in Napoli Milionario, che si è parlato poco, perché i protagonisti mantenevano, così come poi fece anche lo stesso Levi, che addirittura si uccise, hanno mantenuto un silenzio su queste loro vicende. Sta a noi adesso, e quindi un invito ai giovani a mantenere questa memoria e il ricordo di questi sacrifici che sono stati fatti realmente, anche se dimenticati per un certo certo periodo, anche per le condizioni dell'Italia, anche, lo voglio dire, spero che venga fuori da questo convegno, per il fatto che si sono considerati solo ed esclusivamente i partigiani come protagonisti della resistenza. Invece gli IMI, i civili che sono stati nei lager, costituiscono, come scrisse Natta, l'ex segretario del PC, che pure è stato un IMI, hanno fatto l'altra resistenza, quella che Natta ha descritto nel suo libro intitolato proprio L'altra resistenza.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E al nostro microfono era il professor Giuseppe Improta, autore del libro Sul treno con Primo Levi. Al convegno di presentazione di questo libro era presente anche il dottor Leandro Limoccia dell'Associazione Partigiani d'Italia.
Innanzitutto il tema della memoria è fondamentale, perché la memoria è anche una leva sul tema della disobbedienza civile, insomma. Altrimenti noi dovremmo giustificare, come dire, gli stessi campi di concentramento, le leggi razziali, le spese a favore degli armamenti a scapito della fame e della salute e tutte le forme, diciamo, di iniquità legalizzato, diciamo. E quindi il tema della memoria è molto importante proprio per l'umanesimo disobbediente. E questo libro è importante anche sulla parola conoscenza, diciamo, no? Se pensiamo a ciò che sta accadendo nei social, no? Qual è l'immaginario di questi ragazzi, diciamo? Noi dobbiamo destrutturare anche le narrazioni, dobbiamo porci delle domande: come cambia la percezione del mondo, come ognuno costruisce un mondo immaginario attraverso i social, qual è l'esistenza di questa nuova dimensione.
Diciamo soprattutto questo senso di negazionismo che va avanti da alcuni anni, soprattutto dal 2016 c'era un rapporto dell'Euriskis che parlava del 15% di negazionisti in Italia, no? Ecco, poco fa parlavo con il professore Improta del suo libro, scritto anche in collaborazione con altri autori, e ho visto che c'è questo ritrovato interesse verso gli internati militari italiani, però a mio avviso si parla assai poco della presenza che ci sono state in Italia dei campi di concentramento, quasi come se noi non ne avessimo avuto. Invece noi ne abbiamo avuto solamente qui in Campania 3, che erano dei campi di smistamento, e poi ce n'erano altri dove veramente ci sono stati degli eccidi. Qua in Italia oltre 2.000-2.500 ebrei sono stati uccisi in Italia, come ad Auschwitz, come in altri paesi. Come mai non si fa una campagna per parlare anche di questo aspetto?
Noi siamo qui anche per questo. Il libro di Giuseppe Improta non solo è un bel libro, molto interessante, ma ci fa conoscere una pagina poco attenzionata, quindi grazie a Giuseppe Improta che ha fatto questo libro. Ma è anche una straordinaria esperienza di dignità, di sofferenza, di libertà da consegnare in primo luogo ai nostri ragazzi. C'è una rimozione nel nostro paese, a partire anche, come dire, dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Meloni, no? Nel senso che non si può ignorare la storia. Meloni ha detto che alle fosse ardadine sono stati massacrati 335 innocenti solo perché italiani. Vero, erano italiani, ma erano tutti antifascisti, italiani antifascisti. Nessuno dei 335 innocenti era fascista. Quindi noi dobbiamo riannodare i temi di una memoria, che è una memoria di libertà, è una memoria per la difesa della Costituzione, una memoria come anche per la nuova resistenza in questo paese.
Ed era Leandro Limoccia dell'Associazione Partigiani ANPI a proposito del libro Sul treno con Primo Levi di Giuseppe Improta, e che conclude la nostra puntata dedicata al 25 aprile. Vi rammento che sul mio canale YouTube, Radio Magazine Official, troverete alcuni argomenti correlati a questo, con alcuni servizi realizzati in passato per la Deutschlandfunk, nella fattispecie uno sulla strage di Caiazzo, uno sugli internati militari italiani e uno sul ritrovamento di Sergio De Simone. Grazie per l'ascolto, da Dario Villani. termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.